file 37, pagina 173. Più che non contro la febbre gialla, questi esperimenti sono intesi a valutare fino a qual punto il vaccino Beltier compromette la capacità lavorativa del vaccinato. I risultati di queste ricerche vengono inviati al capo dell'ufficio 16 presso l'SS Furunganstam con preghiera di metterne a parte il maggiore medico Schmidt dell'Oberkommando della Wehrmacht, OKW, ispezione sanitaria dell'esercito. Che cosa conclude questo rapporto? Sottolinea in sostanza l'assoluta innocuità del vaccino nei riguardi delle capacità lavorative e di rendimento del soggetto vaccinato. Se ne sconsiglia tuttavia la produzione in considerazione degli avvenimenti bellici che hanno profondamente modificato la situazione militare e le conseguenti necessità di questo vaccino. Vengono vaccinati altri 90 detenuti olandesi. Nei prossimi giorni saranno sottoposti ad analisi del sangue e da controllo chimico. Da Auschwitz, dove aveva condotto delle ricerche con acridina, il dottor Vetter viene trasferito a Mauthausen per continuare i suoi esperimenti per conto della ditta Bayer di Leverkusen. Avrebbe ottenuto risultati abbastanza promettenti, ma molti suoi colleghi di Mauthausen non sono di questo parere. Questi preparati acridinici, pur essendo in effetti gli stessi sperimentati per il tifo petecchiale, risulterebbero, secondo Vetter, anche se in modo aspecifico, efficaci anche nella tubercolosi. Al proposito, tuttavia, la stessa Bayer e la IG Farben hanno preso una precisa e cauta posizione, come risulta da questo rapporto. L'azione chemioterapica mostra uno spettro d'azione alquanto ampio, ma proprio contro i bacilli tubercolari la sua azione non è molto intensa. I reperti del dottor Vetter possono essere quindi spiegati nel seguente modo. L'effetto sull'infezione secondaria si riflette favorevolmente sul paziente tubercoloso, oppure le condizioni dei pazienti sono diverse da quelle che si hanno nell'animale da esperimento. Pur essendo stati sempre molto riservati di fronte a rapporti sull'effetto chemioterapico di varie sostanze verso la tubercolosi, ciò non dovrebbe trattenere il dottor Vetter dal continuare le sue ricerche raccogliendo altro materiale da esperimento. Firmato dottor Bockmühl, dottor Weber, IG Farben Industrie. Il problema della tubercolosi è estremamente grave e urgente da risolvere, soprattutto nelle terre invase ad Oriente, ad esempio in Polonia. Il Galautier del distretto di Warta, provincia di Poznan Lodz, Arthur Greiser, scrive direttamente ad Himmler questa lettera. Nota. Greiser fu impiccato a Poznan il 20 giugno 1946, nonostante l'intercessione personale di Papa Pio XII. Fine nota. Nel mio distretto si trovano 230.000 polacchi sinora riconosciuti affetti da tubercolosi, dei quali 35.000 da tubercolosi aperta. La conseguenza più grave è che soldati tedeschi giunti nel distretto del Warta, perfettamente sani, vengono sempre più largamente contagiati dalla malattia. che tale pericolo sia realmente grave è stato riconosciuto sia dal vice capo della sanità, professor Blum, sia dal capo della vostra sezione radiologica, l'SS Standartenführer, professor Olfeder. Mentre nel territorio del Reich non è possibile intervenire con misure draconiane contro questo male, io chiedo di autorizzare qui, nel distretto del Warta, l'eliminazione dei casi di TBC aperta registrati tra la popolazione polacca. Naturalmente, insieme a tali casi, dovrebbero essere uccisi anche i polacchi affetti da TBC dichiarata inguaribile. Data l'urgenza di rimediare a questa situazione, la prego di farmi sapere, al più presto, se ella è d'accordo su questo in via di principio, in modo che, mentre procede l'azione contro gli ebrei, io possa cominciare con le dovute cautele anche l'operazione contro i polacchi affetti da tubercolosi. Heil Hitler, firmato Greiser. In sostanza, Greiser propone di sottoporre al Sonderbehandlung, al trattamento speciale, ossia all'eliminazione fisica, tutti i casi di tubercolosi del suo distretto. I medici SS, a malincuore, debbono riconoscere che non c'è tempo per esperimenti più fini e prolungati. Altrimenti succederà quello che è già accaduto in una clinica di Breslavia, dove in un gruppo di 6 persone sottoposte ad esperimenti sulla TBC, una era una donna di 30 anni affetta da linfatismo tubercolare molto esteso nella parte sinistra del collo. La donna beve una tazza da minestra colma di 100 cc di urina di un paziente tubercoloso e 25 cc di urina di un altro paziente tubercoloso. Subito dopo la prima ingestione, la linfadenopatia tubercolare è cominciata a divampare. La risposta ufficiale alla lettera di Greiser ad Himmler porta la firma del dottor Kurt Blom, vice direttore dell'ufficio di igiene del Partito Nazionalsocialista e vicepresidente degli ordini dei medici. Nota: Kurt Blom, non medico ma professore honoris causa alla facoltà di medicina dell'Università di Berlino, è stato assolto a Norimberga. Fine nota. Blom non vede la cosa troppo di buon grado e, anche se non scarta del tutto l'idea che la miglior terapia della tubercolosi polmonare è quella di eliminare fisicamente i tubercolotici polacchi del distretto di Warta, propone tuttavia delle alternative. Ma ecco la lettera di Blom. Al Reichstattler e Gauletier, camerata Greiser, Poznania, oggetto: operazione tubercolosi nel distretto del Warta. Illustrissimo camerata Greiser, rifacendomi ai nostri colloqui sulla lotta alla TBC nel suo distretto, le espongo qui il mio punto di vista. Esistono in realtà i presupposti per eliminare rapidamente tutti i tubercolotici del Warta. La popolazione complessiva è di circa 4.500.000 persone, di cui circa 835.000 tedeschi. Secondo le statistiche, i casi di TBC del distretto del Warta sono superiori alla media registrata nel territorio del Reich. Per il 1939 si è calcolato che tra i polacchi esistevano 35.000 casi di TBC aperta e che oltre a questi altri 120.000 individui erano colpiti dalla malattia e bisognosi di cure. Oggi, anche se una parte della popolazione polacca si è trasferita più ad Oriente, il numero non è certo inferiore. Anzi, data la crisi degli alloggi dovuta alla guerra e dato il costante deterioramento della situazione alimentare, è verosimile che la cifra sia molto maggiore. Perciò corrono gravissimo pericolo i tedeschi che si sono insediati nel Warta. Ogni giorno abbiamo notizie che nuovi bambini e adulti tedeschi sono stati contagiati. È chiaro che ciò non vale solamente per il Warta, ma anche per altri territori annessi di recente, come quelli di Danzica e della Prussia orientale e i governatorati di Ziegenau e Katowice. È quindi necessario prendere al più presto provvedimenti decisivi. A mio avviso, tre sono le soluzioni. 1. Trattamento speciale dei malati gravi. 2. Rigoroso isolamento dei malati gravi. 3. Creazione di una riserva per tutti i tubercolotici. Nel prendere una decisione è opportuno tener presenti alcuni importanti fattori di ordine pratico, politico e psicologico. A prima vista il sistema più semplice sarebbe il seguente: con l'aiuto della sezione radiologica, controllare tutta la popolazione del distretto, sia tedesca sia polacca. Per i tedeschi risultati affetti si provvederà a curarli e ricoverarli secondo le prescrizioni dell'ente antitubercolare. I circa 35.000 polacchi incurabili e in grado di contagiare saranno sottoposti a trattamento speciale. Gli altri polacchi colpiti da TBC saranno curati adeguatamente in modo da poterli reinserire nell'attività produttiva. Secondo i suoi desideri, ho fatto i necessari passi presso le autorità competenti e che questo programma possa essere attuato entro 6 mesi. Anche se ella ha ricevuto dalle autorità l'appoggio e l'autorizzazione a procedere immediatamente al trattamento speciale, io la consiglio, prima di dare definitivamente inizio a questa operazione, di assicurarsi personalmente, ancora una volta, che il Führer è veramente d'accordo. A mio avviso il Führer, che ha fatto già da tempo interrompere l'operazione eutanasia, potrebbe non ritenere utile o politicamente tollerabile in questo momento il Sonderhauslung dei malati di tubercolosi. Che questo sistema sia il più semplice e radicale è fuori dubbio. Se ci fosse la garanzia della segretezza più completa, si potrebbero porre da parte le perplessità, ma ritengo che in queste faccende la segretezza sia praticamente impossibile. L'esperienza lo ha già insegnato. E poi, chi potrebbe far tacere la Chiesa? Inoltre, attuando questo suo progetto, si regalerà al nemico dell'ottimo materiale di propaganda non solo tra i medici e scienziati italiani, ma anche tra tutta la popolazione italiana fortemente cattolica. Credo quindi che prima di cominciare l'azione sia necessario esporre ad Hitler questi fatti. Soltanto lui può giudicare e decidere. Qualora il Führer bocciasse la soluzione radicale, si dovrebbe studiare un'altra soluzione: rinchiudere in una riserva tutti i polacchi affetti da tubercolosi, incurabili e curabili, per esempio. Si potrebbero sistemare in questa riserva anche i parenti prossimi, se lo desiderano, i quali in tal modo curerebbero i malati e terrebbero loro compagnia. Per non tenerli disoccupati, si potrebbe installare in queste zone anche alcune industrie affiancate all'attività agricola e forestale. Per non gravare sui mezzi di trasporto, il trasferimento potrebbe essere fatto a piedi. Un'altra soluzione sarebbe quella di isolare in modo rigorosissimo tutti i tubercolotici contagiosi e senza speranza. Ciò determinerebbe un'estinzione relativamente rapida dei malati. La necessaria presenza di medici e infermieri polacchi attenuerebbe l'impressione che si tratti in effetti di campi della morte. Se scartiamo la proposta numero 1, non resta che attuare la 2 e la 3. La guerra non consente di curare in modo più o meno adeguato i tubercolotici guaribili. Per far ciò occorrerebbero perlomeno altri 10.000 letti. Esaminando tutte queste possibilità, risulta che il sistema migliore è quello di istituire una riserva, come del resto già si fa per i lebbrosi. Heil Hitler, firmato Blum. Evidentemente, quando Blum suggerisce queste alternative al Sonderbahnlung, non nasconde tra le righe il suo morboso interesse per la radiologia. Ma Blum, bisogna capirlo, in fondo è stato lui a mettere a punto il metodo così ingegnoso, utile e universalmente noto della schermografia, e il pensiero che centinaia di migliaia di persone possano in breve tempo fruire di questa sua nuova metodica lo affascina certamente. Il materiale schermografico di tale massa di gente sarebbe quindi estremamente prezioso per la medicina. Stranamente, questa volta l'SS Furungamtam mostra un polso un po' più debole, anche se l'SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, capo dello RSHA, comunica ufficialmente con una lettera di non avere nulla in contrario a che nel distretto del Warta i cittadini e gli apolidi di lingua polacca affetti da TBC, ove si accerti che la malattia è incurabile, vengano sottoposti al Sonderbahnlung, proprio dal Gaulatier Greiser. Il risultato qual è? In Polonia non è più stato sottoposto a soluzione finale un solo paziente tubercolotico. Inoltre, il decreto per l'assistenza ai malati di TBC, entrato in vigore per il territorio del Reich, è stato esteso anche alla popolazione polacca. L'unico a combattere contro i mulini a vento è rimasto il dottor Vetter. Molto più rapido il metodo del dottor Triete, il quale tratta le sue pazienti affette da tubercolosi con la camera a gas. Nel KL di Ravensbrück, dove appunto l'ufficiale medico ha personalmente preso parte alla selezione di 800 donne affette da tubercolosi, lo ha validamente assistito la Oberschwester Marshall. Per i medici SS questi metodi hanno però purtroppo lo svantaggio di gettare il discredito su di loro. Le prigioniere di Ravensbrück rimangono sempre con l'impressione che la diagnosi di TBC non sia stata fatta in base ad accertamenti radiologici o di laboratorio, ma ad occhio. Migliaia di detenute sono infatti sfilate nude davanti a Treite e alla Marshall, i quali hanno diagnosticato la TBC in base all'età e alle condizioni fisiche. A Dachau si conducono intanto ricerche sulla malattia. Se ne occupa con grande passione un vecchio medico, il dottor Klaus Schilling, dichiara 70 anni. Nota: il dottor Schilling fu condannato a morte a Norimberga. Fine nota. Con i suoi occhialetti calati sul naso, l'immancabile Papillon à pois preferisce per i suoi esperimenti preti polacchi e russi. Sinora ne ha scelti almeno 1200. Attacca alle loro gambe, con un metodo suggeritogli personalmente da Himmler, minuscole gabbiette piene di anofeli infette dal plasmodio della malaria. Dopo 8-12 giorni il sangue dei soggetti viene invaso dai parassiti malarici. Insorge febbre altissima e i poveri preti vengono scossi violentemente da brividi di freddo e coperti da un sudore gelido. Pagina 177.